when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high.
E quando ti attaccano, quando ti colpiscono basso, quando s'abbassano a livelli morali, di linguaggio bassi, noi ci alziamo, noi siamo superiori. Michelle Obama, correvano 2016, praticamente non era più la First Lady, ma già si sentiva nell'aria la sua capacità di raccogliere favori e di saper parlare alla gente. Alessandra Garzoni, benvenuta.
Ciao Daniel, buonasera ai nostri ascoltatori.
Mi hai raggiunto in studio perché vogliamo proprio parlare di lei e più in particolare di questa sua autobiografia intitolata Becoming, Diventando, Diventare, che però in italiano hanno tradotto con La mia storia. Da circa una settimana che è stata pubblicata, sta vendendo benissimo, c'è molta curiosità e noi in redazione la settimana scorsa abbiamo detto: è uscito questo libro, dobbiamo indagare. Come l'abbiamo fatto?
L'abbiamo fatto innanzitutto parlando con un'esperta di letteratura afroamericana e in generale di letterature dal mondo, letteratura in lingua inglese. Si chiama Carla Scott, ha un dottorato dell'Università di Ginevra e oggi insegna in un liceo sempre a Ginevra. L'ho raggiunta telefonicamente, vi proporrò alcuni estratti della nostra interessante conversazione di quest'oggi. Partirei con la prima domanda che ho voluto porre a Carla Scott. Ed è molto semplice: quale fosse stata la sua impressione riguardo a questo libro, sia dal punto di vista dell'esperta di letteratura qual è, sia dal punto di vista di afroamericana, perché infatti lei è americana di origine.
Un punto di vista quasi emotivo.
Esatto, lei si è detta entusiasta da entrambi i punti di vista. Quello che mi interessava in modo particolare era capire come se il libro di Michelle Obama si ponesse rispetto alla tradizione della letteratura afroamericana, di cui Carla Scott appunto è una specialista. Ascolterei quindi il primo estratto della nostra intervista, che ci spiega come uno dei grandi autori evocati dal libro della Obama sia proprio W.E.B. Du Bois, il padre del concetto della cosiddetta doppia coscienza. Era l'inizio del XX secolo e Du Bois usò questo concetto appunto di doppia coscienza per descrivere la condizione esistenziale degli afroamericani.
One of the people, surprisingly enough, that I think she's echoing in this writing is somebody like W.E.B. Du Bois with his book The Souls of Black Folk. Because one of the things that she shows you in this book is she takes this whole concept of a double consciousness and she takes it in a different direction. Most people understand a double consciousness in a schizophrenic sense. Here's the Afro-American world.
Dunque, Carla Scott appunto ci sta dicendo che Michelle Obama vuole mostrarci come il concetto di doppia coscienza introdotto da Du Bois sia stato completamente male interpretato e come la sua vita sia un esempio di questo, giusto?
Sì, esatto. Carla Scott ci spiega come dal libro di Michelle Obama emergano chiaramente due coscienze diverse ma complementari, non in conflitto tra di loro, non irriconciliabili. Da un lato c'è la coscienza di appartenere alla comunità afroamericana nella quale la Obama si riconosce, che l'ha resa la persona che è oggi, quindi una persona forte. Dopotutto la Obama proviene anche da una comunità nera molto unita. E poi dall'altro lato c'è una riflessione su che cosa accade quando questo senso dello stare al mondo, basato appunto sull'appartenenza alla comunità nera, deve scontrarsi con il razzismo americano, che è anch'esso parte integrante della vita degli afroamericani e dell'America in generale. In particolare, quello che Carla Scott sottolinea è come gli Obama, non solo Michelle, ma anche Barack Obama prima di lei, che lo ricordiamo, ha pubblicato due libri che oggi sono inseriti nei seminari di letteratura americana di tutte le università del mondo. Uno è I sogni di mio padre del 95, l'altro è L'audacia della speranza del 2006. Appunto, dicevo, come gli Obama abbiano questa capacità di portare le persone a riconoscersi le une nelle altre, andando oltre le diversità legate sì alle loro origini, al tempo stesso di mantenere un legame però con questa tradizione afroamericana, con la comunità nera di Chicago nella quale sono cresciuti.
They both have that tendency to push people to recognize themselves in each other, even though you look different, even though you come from radically different backgrounds. While at the same time, there's this gorgeous exaltation of of the Afro-American tradition and the Chicago South Side in which she grew up.
Sì, Carla Scott dice c'è un'esaltazione dell'essere umano in un senso più universale, al di là delle differenze, però anche, l'abbiamo sentito, c'è questo lato proprio di vissuto legato alla Black Belt, il ghetto di Chicago, afroamericano, una zona povera con tanti criminali, dalla quale lei viene, proviene, e che non ha mai dimenticato. Tra l'altro, dopo gli studi fatti nelle Ivy League, Princeton, Harvard, la Michelle Obama, prima di conoscere suo marito, ha lavorato proprio a Chicago in maniera molto impegnata.
Sì, è proprio questo discorso sull'universalità delle esperienze. Una curiosità che posso aggiungere anche in relazione a quello che hai appena detto, legata al paradosso del concetto di razza, di blackness, che letteralmente in italiano significa negritudine, è proprio che nel suo libro del 95 Barack Obama raccontava di come vi fossero dei rappresentanti della stessa comunità afroamericana che non lo reputassero abbastanza nero per riconoscerlo come un loro rappresentante. Quello che è interessante nel caso di Michelle è il fatto di riuscire a trasmettere ai lettori l'esperienza di essere una donna di colore, rivolgendosi al tempo stesso però ad un pubblico universale di donne e di uomini che non sono accomunati dagli stessi percorsi di vita. Carla Scott ci ha riferito proprio come la Obama sia riuscita in questa difficile impresa. Sentiamo il terzo estratto.
She does something that's very difficult to do. She gets you to recognize that experience of what it means to be a black woman, but at the same time she calls to your humanity to recognize yourself as well in that experience.
L'avevamo sentito anche all'inizio, il libro di Michelle Obama è dedicato alle sue due figlie, che la Obama definisce i due amori della sua vita. Dicevo che l'abbiamo sentito all'inizio perché quell'avviso di guardare alto quando l'avversario colpisce basso era proprio un messaggio che lei ha voluto trasmettere alle figlie, soprattutto negli 8 anni della Casa Bianca. Allora, avete approfondito questo aspetto?
Certo, il libro è dedicato alle sue due figlie e nel libro l'esperienza della maternità gioca un ruolo importante. Infatti mi piacerebbe concludere con un frammento dedicato al tema dell'impegno di Michelle Obama nei confronti dell'infanzia. Sentiamo.
Michelle Obama is deeply committed, and this comes out throughout the book, in children, in their futures, in education is a civil rights issue, which I think is implicit throughout the book, and how she's really going to go so far as to say that to ask a child what they want to be when they grow up is actually one of the worst questions we can ask, because growing becomes this open-ended thing.
Michelle Obama è in prima linea per quanto riguarda i diritti dell'infanzia e mi colpisce questa frase del libro, ripresa appunto anche da Carla Scott, che dice come chiedere ad un bambino cosa vuole fare da grande sia una delle cose peggiori. Questo perché, per chiudere in qualche modo il cerchio, tornando al discorso della capacità di andare oltre una lettura delle cose fondata su una serie di schemi, di linee divisorie, per citare ancora una volta la tradizione letteraria, un percorso di vita è qualcosa di aperto, in costante trasformazione, e questa idea la ritroviamo anche nel titolo del libro, Becoming, Diventando, che forse vuole sottolineare proprio questo aspetto.
Grazie Alessandra, rimani pure con noi. Noi abbiamo così proposto la lettura emotiva e competente della specialista in letteratura afroamericana e di letteratura in inglese, Carla Scott, che abita a Ginevra ma appunto viene dagli Stati Uniti. Tra poco parleremo invece con una filosofa di questo libro alla quale abbiamo chiesto di leggerlo e dirci la sua. Francesca Rigotti, benvenuta alla Rete 2.
Grazie, eccomi qua.
D'accordo. Insomma, questa donna ispira.
Sì, è vero che ispira buon umore, ispira simpatia, ispira. Ci farebbe piacere, insomma, incontrarla e abbracciarla come fa lei, che abbraccia continuamente. E però abbiamo anche delle critiche.
Certo, infatti abbiamo sentito il parere di una afroamericana esperta di letteratura americana, ma non solo, e che ha accolto abbastanza entusiasticamente questo libro, non tanto e solo per degli eventuali pregi letterari, ma proprio per l'impostazione. Abbiamo cercato di capire il perché. Lei è rimasta stupita leggendo questo libro, oppure il libro conferma l'immagine di Michelle Obama che si era fatta prima di averlo letto?
Non conferma, sono rimasta stupita, sono rimasta anche un po' delusa, ma mi dispiace dopo l'entusiasmo di chi mi ha preceduto, perché immaginavo una persona più di testa, più dedicata alla cultura, forse sono una deformazione professionale, e mi sono trovata di fronte a una persona che nella prima pagina della copertina si presenta col corpo. Si presenta con questa spalla nuda, no? Tra l'altro nelle copertine di tutto il mondo, perché esce con lo stesso formato, con la stessa immagine. E come dire, sono in primo luogo una donna, non solo, ma sono in primo luogo un corpo. E questa cosa mi ha colpito, e anche, mi ha colpito anche la dedica agli amori della sua vita, che non sono Barack Obama, che viene solo in terza posizione, ma sono le figlie, quindi in primo luogo sono una madre, sono un corpo di madre, sono un corpo bello, sono alta, prestante, beata lei, perché infatti lo è. E allora questo mi ha un attimo messo a disagio, ecco, lo devo dire molto sinceramente, anche se poi il libro è di gradevole lettura, il personaggio è bello e ci sono anche delle particolarità, secondo me, di stile letterario che sono sfiziose, ecco.
Lei è un'esperta di linguaggio anche politico, c'è qualcosa che l'ha colpita in modo particolare nel linguaggio che usa Michelle Obama?
Sì, mi ha colpito molto l'uso delle sue metafore, visto che faccio proprio la metaforologa di mestiere, quindi ne ho trovate tante e sono tanti paragoni, no? Sono come, eccetera. E sono particolari perché sono fresche, sono nuove, sono brillanti e sono tratte da un mondo che non è assolutamente il mondo della politica, da cui lei dice continuamente che non si sente attratta, che non è la sua vita, bla bla, ma sono tratte come dai cartoni animati, dalle favole. Per esempio, paragona spesso il marito a una pentola di rame splendente, ma non è un'immagine bellissima, cioè, anche se è un po' ammaccato dall'uso, dal fuoco, insomma, rimane
a rischio ossidazione, sull'induzione non va, ma i migliori cuochi utilizzano quelle, insomma.
Infatti sì, bisogna stare molto attenti col rame, però si cucina meravigliosamente. E poi lo paragona a un unicorno, altro personaggio delle favole, perché è così strano, così particolare, ce n'è una copia sola al mondo. E un altro paragone che mi ha colpito è quello dei politici. Allora, i politici che non le piacciono, appunto, sono dipinti come, senta un po', questa è la traduzione mia, però... tartarughe corazzate con la pelle come cuoio che si muovono lentamente mossi da interessi privati. No, sembrano delle tartarughe ninja, un po', insomma, un altro formato, e non le piacciono queste tartarughe corazzate con la pelle. E anche se il marito fa quel mestiere lì, lei dichiara molto chiaramente di non volerlo seguire. Ecco, l'ultimo paragone che cito, perché anche questo è particolare, sembra appunto molto da cartoni animati, è quando lei va a tenere tutti i suoi discorsi, sono per aiutare nella campagna elettorale, si sente come un cigno che scivola sull'acqua elegantemente, ma sotto pedala freneticamente con le zampette, no? Proprio quasi una figura da cartone animato.
Sì, e beh, allora in un certo senso ci sa fare con la lingua, il linguaggio. Noi abbiamo iniziato dicendo che ispira, fa voglia appunto d'abbraccio, un po' gli abbracci che elargisce lei, Michelle Obama, ispira e delude. Lei è rimasta un po' delusa, ci ha spiegato perché. Io sono rimasto deluso per un aspetto più che altro.
Dica, sì.
Perché io mi aspetterei che possa diventare la prossima candidata alle elezioni, ma lì, in questo libro, afferma che non sarà così.
Sì, lo afferma molto esplicitamente, anche se secondo me si lascia una scappatoia, perché dice non ho l'intenzione di... E poi qualcuno potrebbe venire a dire sì, tu non hai l'intenzione, ma devi sacrificarti per la patria e quindi vai. Però sembrerebbe molto chiaro, soprattutto in questi continui momenti in cui spregia proprio la politica, non dice soltanto non è fatta per me, rovina la famiglia, dice proprio quasi una cosa sporca.
Senta, lei è una metaforologa, ma è anche una docente universitaria. Questo libro troppo deludente per essere uno strumento di lavoro, oppure invece può essere uno spunto?
No, assolutamente non è troppo deludente. Io ho spiegato perché mi ha deluso, perché io anch'io un po' come lei pensavo potrebbe candidarsi al presidente degli Stati Uniti, eh. L'ho pensato, c'è stato un periodo in cui l'ho pensato, una donna nera, ma che meraviglia, che cosa vogliamo di più? E poi invece ho avuto, insomma, leggendolo proprio la conferma, no, dico, meglio che no, però potrebbe presentarsi come la prossima, di nuovo una, per la terza volta come First Lady, non è impossibile, è possibile dal punto di vista della Costituzione, insomma, che Obama si ripresenti per una terza volta. E il libro in ogni caso può essere studiato, se non altro per le immagini che ho detto, se non altro anche per tutto il modo in cui lei si presenta nella comunità nera di Chicago, è molto interessante quella parte, o quando piccolina impara a suonare il pianoforte. E lì forse si potrebbe concludere con un'ultima metafora, che è quella del do centrale. Quando lei è piccoletta, mi ha ricordato a me con le mie lezioni di piano, ti mettono davanti al pianoforte, è disorientata perché non riesce bene a capire quali sono le note da chiave di basso e chiave di violino, e capisce che tutto è giocato su quel do centrale. Quando trovi il do centrale riesci a muoverti, riesci a avere delle coordinate. Ecco, anche questa secondo me è una forte metafora, immagino ognuno di noi trovi il suo do centrale sul pianoforte e poi suoni.
Grazie Francesca Rigotti per questa sua lettura, abbiamo parlato del libro di Michelle Obama, la ex First Lady.